Maria, un carissimo saluto in Cristo e Maria a tutte le persone in nostro ascolto. Vi do il benvenuto anche oggi qui con noi, in nostra compagnia, per la puntata dei Santi ai Giovani, che sarà la prima in realtà di un ciclo di quattro che andremo a dedicare alle litanie lauretane alla Santa Vergine Maria come accompagnamento a tutti gli effetti del mese di maggio che a lei è consacrato, come voi tutti sapete. E in particolare oggi vorremmo associare a questo tema la presentazione anche dell'esempio di una grande santa del Medioevo. Ci riferiamo a Sant'Ilda Badessa e per discuterne avremo stasera l'immancabile presenza del nostro caro padre Giampio come guida spirituale. Ave Maria, benvenuto padre.
Ave Maria, grazie Valerio, cari amici, ben trovati tutti voi, Ave Maria.
Grazie a lei padre, assolutamente. E andiamo dunque a cominciare, quindi inseriamoci nel vivo di questa puntata, partendo dalla scoperta del cammino di santità intrapreso da Sant'Ilda. Ella visse nel VII secolo in Northumbria, in Inghilterra, ed era una delle figlie di Erico, a sua volta uno dei nipoti di Sant'Edwin, re di Northumbria, che visse in esilio con la sua famiglia nell'enclave britannico di Helmet, che corrisponde all'attuale Yorkshire settentrionale. E Ilda fu battezzata all'età di 13 anni con lo stesso Edwin da San Paolino, arcivescovo di York, e nei successivi 20 anni visse con grande nobiltà nel mondo secolare, per poi decidere di consacrarsi ufficialmente a Dio. Inizialmente avrebbe voluto raggiungere il regno dell'Anglia orientale, dove regnava la cugina Anna, per poi recarsi a Chelsea in Francia, entrando nella congregazione monastica di cui faceva già parte sua sorella eresuita. Ma fu persuasa da San Aido, vescovo di Lindisfarne, a far ritorno in Northumbria, e dove trascorse un breve periodo in un piccolo lotto di terra donato dallo stesso Aido sulle rive del fiume Wear. Ma presto fu eletta madre badessa del monastero doppio costruito ad Hartlepool, sì, esattamente. E ora bisogna riferire che questo tipo di monasteri all'epoca erano per uomini e per donne contemporaneamente, era uso comune. Essi recitavano insieme l'ufficio divino in chiesa, ma ovviamente per il resto vivevano separati. E il particolare da osservare maggiormente è che il governo del monastero era affidato alla madre badessa. Il compito di Hilda fu quello di riorganizzare la vita della congregazione, seguendo una regola di origine irlandese, probabilmente quella di San Colombano, e circa 10 anni dopo, nel 657, fu trasferita a Strinschalch, più tardi Whitby, per riformare un monastero nuovo, già esistente, e per fondarne un altro. In entrambi i casi, davvero bisogna osservare che ottenne un successo straordinario. Ilda credeva fermamente nell'importanza dell'istruzione, della formazione cristiana, in particolare per il clero. E nel monastero, per questa ragione, incoraggiò molto la lettura, lo studio della Sacra Scrittura, oltre a quello della lingua e della letteratura latina. E presto istituì anche una biblioteca. Sambeda osservava che Ilda obbligava tutti coloro che erano sotto la sua giurisdizione a partecipare più spesso alla lettura della Sacra Scrittura e ad esercitarsi liberamente in attività atte a formare molte persone ai doveri ecclesiastici e ai ministeri da svolgere all'altare. Ecco, vedete la cura, l'attenzione per l'adesione corretta alla rivelazione divina, per la fedeltà all'esercizio retto e virtuoso del ministero religioso. E infatti possiamo notare che diversi suoi monaci divennero successivamente vescovi, come ad esempio San Giovanni di Beverly. Ma il prestigio personale e l'influenza di Hilda si estesero fuori dai confini del monastero e San Beda, sempre a tal proposito, ci informa che non solo la gente comune, ma anche i re e i principi talvolta chiedevano e accettavano i suoi consigli. Negli ultimi 7 anni della sua vita soffrì di una malattia cronica di cui non si conoscono i dettagli, ma che sicuramente non le impedì di continuare a svolgere i suoi doveri, in particolare quelli riguardanti l'insegnamento. Hilda morì nel 680, probabilmente il 17 novembre, e secondo San Beda accadde che una monaca di nome Begu, che viveva nel convento di Agnes, a una ventina di chilometri, sentendo le campane in sogno, vide l'anima di Hilda che saliva in paradiso. Allora avvisò le consorelle e quando i monaci di Whitby arrivarono all'alba per portare loro la notizia, la congregazione era già in chiesa a pregare per lei. Dopo la morte di Sant'Ilda, nel monastero, il pensiero romano divenne predominante su quello, diciamo, di stampo irlandese, anche per l'influenza delle due sante Elfleda, rispettivamente figlia e nipote di Edwin. Entrambe entrate in convento quando Hilda era badessa ed entrambe ad aver svolto un mandato come badessa. Anche l'abbazia fu distrutta dai danesi circa nell'anno 800, così che le reliquie di Sant'Ilda furono trasferite. Ma il culto si estese largamente nell'Inghilterra settentrionale, dove le furono intitolate non meno di 14 chiese. La sua festa fu anche solennemente celebrata a Evesham, dato che nell'undicesimo secolo fu anche rifondata l'abbazia di Whitby. E nel Martirologio Romano possiamo infine leggere queste parole mirabili di celebrazione di Sant'Ilda, e vado a citare: a Whitby, nella Northumbria in Inghilterra, Santa Ilda Abadessa che, accolta la fede e i sacramenti di Cristo, posta alla guida del monastero, si adoperò per il rinnovamento della disciplina monastica maschile e femminile, per la difesa della pace e dello spirito di carità, e per la promozione del lavoro e della lettura della Sacra Scrittura, al punto che si riteneva avesse compiuto in terra opere celesti. E allora, che dire, cari radioascoltatori, possiamo ammirare l'insigne levatura di questa grande santa, della sua opera al servizio di Dio nella vita religiosa e nella conduzione del cammino monastico delle anime a lei affidate nell'abbazia, per cui certamente non possiamo neanche immaginare la misura dei frutti di santità che sono stati generati dal suo zelo autenticamente apostolico, in particolare dall'attenzione e dalla cura da lei rivolte all'insegnamento della santa dottrina, sempre secondo il principio essenziale della trasmissione alle nuove generazioni di quello che si è ricevuto gratuitamente dal nostro Signore Gesù Cristo, che, ricordo, ha detto ai suoi apostoli: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, predicate il Vangelo ad ogni creatura, fate discepoli tutti i popoli della terra. E come anche San Paolo, che ci ha detto col suo famoso motto, tradidi quod et accepi, vi ho trasmesso quello che ho ricevuto. Ed è un insegnamento fondamentale che non dobbiamo mai dimenticare, necessario di mettere in pratica nella nostra vita, proprio come parte sostanziale della nostra missione cristiana, per cui tutti noi siamo chiamati all'apostolato e soprattutto oggi che vediamo la dottrina cristiana offesa, soffocata, deturpata, lasciando realmente le nuove generazioni nel buio dell'ignoranza della rivelazione divina e dunque cieche sulla strada da percorrere per giungere alla meta eterna, avendo perso totalmente la cognizione delle proprie radici, dell'origine e del senso della propria esistenza, in definitiva della loro stessa identità, e per questo tutti noi siamo chiamati al continuo esercizio dello studio, della formazione, dell'apprendimento per noi stessi, da tradurre poi nell'insegnamento a nostra volta per gli altri, sempre a gloria di Dio e per la santità delle anime. E naturalmente, cari radioascoltatori, uno degli elementi essenziali della verità cattolica da trasmettere consiste nella devozione a Maria Santissima, che celebriamo, come anticipavo in precedenza, in modo speciale nel mese di maggio, e per la quale ora vorrei andare a presentare la prima parte delle litanie lauretane, le sante invocazioni che rivolgiamo a Nostra Signora del Santo Rosario al termine della preghiera a lei dedicata e che si riferiscono ad alcuni dei titoli e delle onorificenze che si devono alla sua somma maestà, seconda solo a quella di Dio. Erete lauretane perché così appunto sono state poi definite anche a Loreto in prima istanza, ecco, come tributo di lode da offrire sempre alla Santissima Madre di Dio. Abbiamo naturalmente, vabbè, quando cominciamo, sempre le prime tre invocazioni al Cristo Signore in lingua greca. Questo per richiedere la sua misericordia, quindi troviamo Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, seguite dal Christe audinos, Cristo ascoltaci, e Christe exaudinos, Cristo esaudiscici. Dopodiché ci sono quelle alla Santissima Trinità. Pater de Caelis Deus, miserere nobis, quindi Padre del cielo che sei Dio, e poi allo stesso modo Filii Redemptor Mundi Deus, Figlio Redentore del mondo Dio, Spiritus Sancte Deus, Spirito Santo Dio, e Sancta Trinitas Unus Deus, Santa Trinità, unico Dio. Poi abbiamo le tre invocazioni iniziali alla Madonna che derivano direttamente dalle litanie dei Santi, e quindi Santa Maria, Santa Dei Genitrix, Santa Virgo Virginum, significano Santa Maria, Santa Madre di Dio, Dei Genitrice, e Santa Vergine delle Vergini, Santa Virgo Virginum per l'appunto, seguite sempre come tutte le litanie da ora Pro nobis. E troviamo successivamente 12 invocazioni che sviluppano il termine Mater, quindi con il quale veneriamo la Madonna come madre in primis, e di cui alcune sottolineano il ruolo ineffabile di Maria nella storia della salvezza, mentre altre sono di tono più encomiastico, quindi abbiamo Mater Christi, madre di Cristo, Mater Ecclesiae, Madre della Chiesa, Mater Divine Grazie, Madre della Grazia Divina, Mater Purissima per l'appunto, Mater Castissima, Madre Castissima, Mater Inviolata, e quindi qui si intende Madre sempre Vergine, esprimendo la verità del dogma della perpetua verginità di Maria Santissima prima, durante e dopo la nascita di nostro Signore Gesù Cristo. Mater intemerata, madre senza peccato, Mater amabilis, madre amabile, Mater admirabilis, madre ammirabile, Mater boni consigli, madre del buon consiglio, Mater creatoris, madre del creatore, Mater Salvatoris, madre del Salvatore. Quindi, vedete, qui andiamo a riprendere il dogma della divina maternità di Maria Santissima, che è realmente madre di Gesù e, ma per questo, madre di Dio fatto uomo nella persona di nostro Signore Gesù Cristo, quindi autenticamente madre di Dio creatore e madre di Dio salvatore, del Redentore nostro Gesù Cristo. Ed ecco, vediamo in particolare che l'invocazione Mater Boni Consili, qual è anche appunto il nome della nostra emittente, fu inserita da Papa Leone XIII come omaggio proprio al santuario di Genazzano, in provincia di Roma, dove appunto si venera la sacra icona della Santa Vergine del Buon Consiglio. E naturalmente volevo dire che volevo aggiungere che le litanie lauretane sono state cantate della Santa Casa di Loreto fino agli inizi del XVI secolo. Ecco, quindi insomma, è un tesoro di spiritualità che aggiunge davvero una perla, possiamo dire, alla corona di rose che si va a comporre con la preghiera del Santo Rosario, come a darle il sigillo, il compimento per l'intercessione della Santissima Vergine Maria nella sua totale pienezza e fruttuosità per la donazione delle grazie, di tutte le grazie possibili e immaginabili, ovviamente, dal Sacratissimo Cuore del nostro Signore Gesù Cristo, che, come sappiamo, non sa resistere mai, ovviamente, alle preghiere che gli vengono rivolte dalla sua Santissima Madre, la Santa Vergine Maria. Ebbene, cari radioascoltatori, penso che possiamo fermarci ora per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia. Eccoci ritornati qui con voi, cari radioascoltatori. Andiamo dunque ad aprire la seconda parte della puntata di oggi, per la quale vorrei invitare il padre Giampio a intervenire in un commento, se vorrà appunto potrà condividere con me delle sue impressioni, delle sue considerazioni in merito al valore, al significato profondo delle litanie lauretane, in particolare con riferimento al mese mariano di maggio, e magari appunto anche un pensiero sull'esempio di Sant'Ilda. Quali sono gli aspetti che l'hanno maggiormente impressionata, padre?
Ave Maria, grazie Valerio, cari amici, bentrovati. Beh, mi è piaciuta molto questa descrizione che abbiamo sentito di Sant'Ilda, questa grande santa, che è diventata una delle persone più importanti della cristianità dell'epoca, di quel secolo e anche dei secoli successivi. È un bellissimo nome, Ilda, che un po' rappresenterà anche la sua missione. Il nome nell'etimologia significa guerriera, quindi parola di un antico tedesco. E la madre di Ilda, c'è una cosa molto bella, che cosa capita? Mentre era in attesa del figlio, della figlia, fa un sogno e dice che sotto la sua veste trova un bellissimo brillante capace di illuminare tutta l'Inghilterra. È un sogno premonitore, una visione, una profezia. E quindi ecco che la madre incomincia a pensare che quella pietra preziosa rappresenti il figlio maschio che stava per nascere e che sarebbe stato un re valoroso. Invece arriva una figlia femmina, Ilda, appunto. E allora la mamma rimane un po' delusa. Sogna per la figlia un matrimonio splendido con un principe. Dovrà allora questo matrimonio, dovrà dare alla casa reale grandi aspettative. E niente di tutto ciò perché Ilda cresce con realtà molto aspettative molto diverse, come appunto ci ha raccontato di consacrarsi al Signore. Mi viene un po' in mente un po' questo come il Signore si diverte un po' a stuzzicarci un po' sulle nostre aspettative e darci qualcosa di più di quello che erano le nostre aspettative. Non so se ti viene in mente, Valerio, l'aneddoto di San Francesco che voleva andare giù nelle Puglie per diventare cavaliere e il Signore quella sera stessa gli fa vedere una stanza piena di armature, piena di trofei. Dice, ma queste qui di chi sono? Sono di tutti i tuoi soldati, tutti i tuoi cavalieri, anzi tutti i tuoi cavalieri che insieme con te ci saranno grandi vittorie. Allora San Francesco dice, ma allora proprio questo qui di diventare cavaliere è proprio veramente la mia missione. E il Signore aveva tante altre aspettative di farlo diventare ancora più grande cavaliere, ma nel campo spirituale. E questo mi piace, Valerio, proprio vedere un po' come Gesù, nostro Signore, si diverte proprio un po' a stuzzicarci sulle nostre desiderata, sui nostri pensieri, e a volte ce li vuole dire. Pensa ancora più in grande, abbi desideri ancora più grandi e incomincio a realizzarli e pensarli così e il Signore vuole un po' mi scombussola un po' tutti i miei piani per darmi qualcosa però dopo la fine di ancora più meraviglioso e stupefacente. Questo è qualcosa che mi ha molto colpito, non ti sembra, Valerio?
Assolutamente, Padre, la grandezza dei disegni di Dio per ogni vita umana è insondabile e ineffabile. E sono sempre più grandi rispetto alle semplici previsioni umane, ovviamente, perché il nostro sguardo è limitato. Noi abbiamo la possibilità di osservare solo il nostro presente, quello che passa davanti agli occhi della nostra vita, ma non abbiamo chiaramente una visione sull'eternità completa di tutto quello che è accaduto prima e di tutto quello che accadrà dopo oppure potrebbe accadere. Quindi è chiaro che basiamo i nostri progetti o le nostre previsioni sugli elementi di cui disponiamo nell'istante presente. Ma invece il Signore vede tutto, allo stesso tempo vede passato, vede il nostro presente e vede tutti i nostri futuri e futuribili, per cui Lui ha sempre in mente quello che è il risultato più grande, ovviamente, per la nostra esistenza, per il compimento del nostro cammino e ci guida e quindi si adopera instancabilmente, incessantemente, perché noi possiamo arrivare alla meta che Lui ha designato. Ecco. E allora accade proprio quello che lei ha osservato, padre, che molte volte noi facciamo i nostri progetti che però rispetto a quelli di Dio sono miserabili, possiamo dire quasi, o comunque sono ben poca cosa, sono miseri. E quando invece il Signore ci chiama sempre all'ottenimento massimo in funzione sempre della nostra eternità. Ecco perché non dobbiamo mai scoraggiarci, anche quando apparentemente ci sembra di fallire o di non riuscire in qualche nostra impresa come avremmo voluto, pur avendo fatto del nostro meglio, ma dobbiamo sempre confidare che il Signore saprà sempre portarci sulla strada migliore per poi arrivare alla destinazione più alta. E quindi, certo, fare sempre, cioè quel famoso adagio che mi viene in mente, fare sempre tutto, ogni cosa, come se tutto dipendesse da noi, ma ricordando sempre che tutto dipende da Dio.
Esattamente, proprio Sant'Ignazio che dà proprio questo input di un agire come con tutte le nostre forze, con tutti i nostri talenti, ma pregando come se tutto sappiamo che tutto dipendesse da quella grazia che Dio fa innaffiare e crescere questa pianta spirituale. Ed effettivamente Sant'Ilda realizzava veramente quello splendido diamante. Giustamente ci facevi vedere come a 13 anni San Paolino, compagno di Sant'Agostino di Canterbury, gli amministra il santo battesimo. E Ilda cresce alla corte reale, veramente come uno splendido diamante, saggia, buona, intelligente, e proprio la sua vocazione a cui il Signore la chiama era proprio di illuminare l'Inghilterra diffondendo appunto quella parola di Dio di cui ci parlavi prima, Valerio, così importante proprio per portare l'evangelizzazione, la salvezza a tutto il popolo dell'Inghilterra. E a un certo punto vediamo che a 33 anni, Hilda, all'età di nostro Signore, la pienezza dell'età, Hilda incomincia a tirare attorno a sé giovani desiderose di vita contemplativa. Dove passava lei, sorgevano monasteri in ogni contea dell'Inghilterra. Quindi anche lì una cosa del genere negli anni precedenti, successivi, le vedremo con San Bernardo, dove andava e veniva chiamato a predicare e quando ritornava di nuovo al monastero aveva con sé una trentina di giovanotti che volevano consacrarsi a lui, a consacrarsi al Signore attraverso le sue mani. Quindi proprio questa grande sequela al Serafico Padre San Francesco che in pochi anni dai primi compagni, lo troviamo il capitolo delle stuoie, che erano già oltre 5.000 consacrati, 5.000 frati, un po' da tutta l'Europa. Ovviamente questa di San Domenico Savio, che manda i suoi per le università di Bologna, poi Parigi, come veramente attiravano come calamita. Giovani che volevano desiderare, avevano i più alti desideri delle cose di lassù. Bene, ecco che quindi Sant'Ilda, oltre ad attirare tutte queste anime a consacrarsi al servizio del Signore, altri 33 anni li passerà lavorando per la sua patria. E giustamente ci faceva vedere come non solo persone del popolo, ma anche persone potenti, prelati, vescovi, religiosi ricorrevano al suo consiglio spirituale. Ecco, vedi un po' era il pensiero che insomma, una donna, una ragazza non era capace di dare consigli illuminati. Dovremmo poi rivedere di nuovo una Santa Caterina da Siena negli anni successivi, una Santa Brigida, veramente come il Signore umilia i superbi e innalza i piccoli. Anche qui, questo penso che sia un altro punto molto, molto bello, come attraverso questa persona femminile, quindi anche un po' considerata in secondo piano, veramente invece va proprio a illuminare tutta l'Inghilterra. Anche su questo è un punto che mi piacerebbe un po' soffermarmi, se non ti sembra, Valerio.
Certamente, padre, un elemento rimarchevole ovviamente da evidenziare, perché qui si parla dell'azione dello Spirito Santo mediante il suo dono della sapienza, per cui una persona, al di là del suo talento naturale di intelligenza, della sua capacità di studio o di ragionamento, del suo acume, ecco, possiamo dire, intellettuale o della sua dottrina, è in grado, partendo proprio dalla contemplazione di Dio, dalla grazia del Signore, dalla rispondenza all'opera dello Spirito Santo in essa, di essere sapiente e quindi poi di esprimere la più fine saggezza rispetto alla verità, quindi alla pratica della virtù, alla rettitudine, secondo ovviamente l'ordine, secondo la migliore realizzazione di qualsiasi volontà, di qualsiasi progetto, sempre a maggior beneficio di gloria per il Signore e per le anime. E tutto in questo sta, ecco, perché è chiaro che rifulge l'opera di Dio in questo modo proprio perché non è possibile attribuirla o confonderla con la ricerca del merito o della gratificazione umana, che invece sono sempre frutto dell'orgoglio, che è il padre di tutti i vizi e che allontana da Dio. Io anche in questo senso leggerei la cura del Signore nel rilevare i segreti del suo cuore ai piccoli, nascondendoli invece ai dotti, perché i dotti ovviamente hanno la tentazione di cadere nell'amor proprio, quindi nella superbia, sì, vantandosi del proprio merito, delle capacità o comunque della levatura del sapere che possono aver raggiunto nella loro vita e quindi confidando soltanto in se stessi e nella loro bravura, perdono di vista invece l'umiltà davanti a Dio. Ed ecco perché sono confusi in questo modo, perché il Signore vuole mettere in luce quali sono i limiti umani e il fatto che dove c'è la gratificazione personale, lì non c'è mai Dio. Non è un caso che San Francesco, proprio per evitare il rischio di cadere nella superbia o nell'orgoglio, avesse addirittura proibito lo studio in una certa misura ai suoi frati, lo concesse soltanto a Sant'Antonio da Padova per ovvie ragioni in questo senso. E poi soprattutto pensando alle donne, perché anche il Signore ha scelto le donne proprio perché fossero la dimostrazione della sua magnificenza, così come è accaduto per la sua risurrezione, che dove ha voluto che fossero le donne, delle donne per l'appunto, le primissime testimoni. E ovviamente tutto questo, padre, è meraviglioso da contemplare.
Giustamente, perché come dicevi prima, con l'orgoglio rubiamo quella gloria che dovevamo dare a Dio. E proprio adesso mi arriva anche un messaggio di qualche amicizia spirituale e mi manda proprio sulla virtù dell'umiltà. Io proprio te lo leggo, guarda, l'arma più potente per vincere il demonio è l'umiltà. Sembra proprio che stessero ascoltando questa trasmissione. Poiché non sapendola il demonio, l'umiltà, come praticarla, neanche salta come difendersi. Una frase, un aforisma di San Vincenzo De Paoli, quindi proprio capita proprio a pennello, proprio puntuale questo pensiero sull'umiltà. E proprio attraverso questa l'umiltà che esercita Sant'Ilda, ecco che e a un certo punto riesce a diventare proprio per tutti questi 30 anni la guida spirituale dell'Inghilterra cristiana, proprio con questo suo impegno così. Ecco che vuole disattende un po' tutte le aspettative che la stimavano con degli onori di mondani e abbandona invece la casa per mettersi al servizio di Dio, lascia il paese dove era conosciuta, si reca nelle regioni orientali dell'isola, si nasconde agli occhi del mondo, rimanendo sola sotto lo sguardo del Padre Celeste, proprio per dopo il Signore, dopo innalza, e come vedremo diventerà una guida importante per tutta l'Inghilterra cristiana. Un'ultima cosa che un po' simpatica, che ci parlavi prima, Valerio, sulla pazienza a cui il Signore ci mette un po' alla prova. E, quando a un certo punto ci parlavi del monastero di Whitby che andrà a fondare, un po' il Signore l'aveva mandata a dare questo incarico. E cosa le capita? E tutto quel terreno era tutto infestato da serpi. Leggiamo nella biografia come liberò dei terreni dalle anitre selvatiche, dalle serpi. Quello delle serpi è un po' un fioretto veramente molto molto bello, perché insomma qui devo costruire un monastero, diceva, dicevano i biografi, ero proprio la goccia che faceva traboccare il vaso. Aveva avuto di prove un po' di tutti i colori, ne stava attraversando, che la stavano un po' lasciando scoraggiare, come dicevi prima, Valerio, che non dovremmo mai esserci noi questo scoraggiamento. Bene, per Sant'Ilda stava arrivando un po' questo scoraggiamento, perché quando arriva adesso dovrei costruire. Anche il vescovo che la fa richiamare, perché ha avuto una profezia che doveva fare cose meravigliose lì in Inghilterra, mentre lei si stava imbarcando in altri luoghi. La richiama e dice: qui è ti vuole il Signore. Ma come? Tutto pieno di serpenti, di serpi in questa zona qui. Eleva la preghiera al cielo e a nostro Signore, e il Signore cosa esaudisce? Tutte queste serpi si attorcigliano, diventano dei sassi. Infatti, con un forte vento le fa scaraventare tutte in acqua, tutte, un po' che diventano tipo delle rotelline, quindi per serpenti attorcigliati su se stesse, che diventano delle pietre. E così anche gli amanti di paleontologia, i libri di paleontologia, sono qui a descrivere pagine e pagine. Per questa particolarità della zona vicino a Whitley, dove sono questi serpenti pietrificati, e ancora oggi sono un po' possibili, dicono dei biografi così, poter reperire qualche volta così dal mare, che sono stati scavati in mare, qualcuno di questi serpentelli di pietra. È una cosa grande che realizzano i santi, la potenza della preghiera, proprio che ci porta proprio nel tema delle litanie, queste preghiere di cui ci parlavi prima, Valerio, queste invocazioni. Invochiamo Dio, invochiamo la regina di tutti i santi, colei che più è stata gradita a Dio, e questo possiamo fare proprio alla Beata Vergine Maria, e questo possiamo proprio farlo con le litanie. E la prima litania, dopo l'invocazione alla Santissima Trinità, al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, Santità tutto, è tutto il Santissimo Nome di Maria. Quindi il primo titolo nelle litanie con cui invochiamo la Beata Vergine Maria, la Madre di Dio, è quello del suo nome Santissimo, Santa Maria. E dalla Chiesa è premesso al nome di Maria il qualificativo santo, non solo perché la Beata Vergine Maria fu immune dal peccato originale e attuale, ma anche perché fin dal suo primo concepimento fu ricolma di tutte le grazie di Dio che convenivano al suo stato. Quindi la Madonna è santa perché fu adorna di tutte le virtù, di tutti i doni dello Spirito Santo e in sommo grado. Quindi è santa perché in ogni momento della sua vita ha accumulato così tanti meriti d'essere poi innalzata nel cielo al di sopra di tutti i cori degli angeli e dei santi. Ed ecco allora proprio l'importanza della preghiera, come abbiamo visto in Sant'Ilda, che innalza Dio per portare avanti l'opera, la missione che è stata affidata, e l'importanza di questa recita, di queste litanie, così anche impreziosite dai sommi pontefici nel corso della storia, così anche arricchite di nuovi titoli proprio degli stessi sommi pontefici, ricordate prima Leone XIII, e ancora poi San Pio V, aggiunse Regina del Santo Rosario, la Regina delle Vittorie, e poi l'Ausilium Christianorum, ancora San Pio V, Ausilium Christianorum, che portò proprio per la vittoria a Lepanto l'aiuto dei cristiani, e così anche i suoi pontefici arricchirono proprio di queste invocazioni. E questo nome della Beata Vergine Maria, Santa Maria, come prima invocazione che abbiamo nelle litanie, fa sentire nel modo più grande quella persona, questo nome che viene dal cielo. Diceva tradizione dei primi secoli del cristianesimo, sembra che Dio stesso suggerì il nome Maria ai genitori, San Gioacchino e Sant'Anna. E un celebre autore spirituale, il Raimondo da Giordano, scrittore ascetico, dottore della Chiesa, disse che all'imposizione di questo grande nome concorsero insieme tutte le tre divine persone, tutta la Santissima Trinità. E San Piero Damiani afferma che il nome della Beata Vergine Maria è una di quelle gemme così preziose della corona di questa sovrana che è stato preso dai tesori della divinità. E con questo nome così bello che ha tantissimi bei significati a seconda delle radici e delle lingue semantiche che portano, tra cui signora, maestra, stella del mare. Infatti uno di questi appellativi come il nome di Maria come stella del mare è un notissimo anche nell'inno Ave Maristella, e così anche l'invocazione con cui le invoca San Bernardo. Prima parlavamo proprio di Sant'Ilda che si trova in questa difficoltà e i pensi e i serpenti vengono scaraventati, pietrificati nel mare. Bene, San Bernardo dice come la stella senza ombra di corruzione manda il suo raggio, così Maria manda il suo candore e porta la luce del suo divin figlio e guida e i marinai al porto sicuro e guida i cristiani, figli di Dio, al paradiso celeste. Un nome di Maria Santissima che diventa sollievo nelle infermità dell'anima, terrore dei demoni e invito alla santità. Beh, dobbiamo comprendere come il nome di Maria viene definito come sollievo delle infermità dell'anima. L'efficacia di questo santo nome lo troviamo nella Sacra Scrittura, come il nome di Gesù è paragonato a quell'olio sparso, così viene applicato anche alla Beata Vergine Maria dagli autori spirituali. Quindi, quando invochiamo questo nome di Maria, ci rendiamo Dio propizi e ci dà la forza nei pericoli. Quando lo meditiamo, ci rallegriamo nella tristezza, come dicono i santi. Quante anime nei momenti di prova, di sventura o in un altro momento hanno trovato questo nome gioia e conforto. E ricordiamo anche che questo nome è un nome terribile davanti ai demoni. Pensiamo solo quando Santa Bernadette durante la apparizione di Lourdes, ebbe il demonio che cercava di spaventarla sotto forma di lupi feroci. Bastò che lei diede uno sguardo di invocazione alla Madonna e la Madonna uno sguardo severo verso questi demoni che si misero tutti in fuga. E questo quindi è un nome potentissimo, proprio che sbaraglia l'inferno, perché è la piena di grazia quella che schiaccia la testa al serpente infernale. E inoltre questo santissimo nome ci invita alla santità. Quante fiamme di amore si sono sentiti accesi i cuori da questo nome di Maria. Sant'Anselmo dice che la venerazione di questo gran nome si ottiene più presto le grazie, si ottiene più presto la misericordia, invocando il nome di Maria che invocando qualsiasi nome di tutti i santi. E così anche Sant'Antonio di Padova, di cui ci parlavi prima, anche Valerio, diceva che il nome di Maria è soggetto di gioia e di confidenza a tutti coloro che lo pronunciano con rispetto e devozione. Quindi è bellissimo invocare in queste litanie questo nome Santa Maria prega per noi, proprio per questi tre doni che tra gli altri ci fa la Beata Vergine Maria di darci sollievo nelle infermità dell'anima, è un nome che è temuto dai demoni ed è un nome che ci porta, ci invita alla santità più alta. Non ti sembra, Valerio?
Totalmente, padre, in nome di Maria, basta anche pensare al suo significato letterale, che vuol dire amata da Dio, colei che è amata da Dio, quindi la sposa di Dio, è il nome che va ad esprimere la stessa identità più intima e profonda della Santissima Vergine nel suo ruolo anche di genitrice di Dio, quindi di madre di Dio, di figlia del Padre, madre del Figlio, sposa dello Spirito Santo, e quindi per questo intimamente unita alla vita e all'opera di redenzione del Figlio come nostra corredentrice. E non per niente la nostra anima avverte questo senso, avverte questa misteriosa dolcezza proprio del nome di Maria, tanto che ci sono stati dei santi che anche solo a pronunciare il nome della Santissima Vergine, poi dopo sentivano spontaneo il desiderio quasi di leccarsi le labbra, come dire, come se fosse rimasta proprio rimasto quello zucchero, quella dolcezza ineffabile, ecco, proprio sulle loro labbra dopo aver pronunciato il suo nome, solo al pronunciare il nome Maria. Wow. È davvero qualcosa di straordinario, di soprannaturale, che naturalmente va anche al di là della nostra comprensione razionale, ma è qualcosa che si innesta in maniera profonda nel nostro cuore, ed è lì che trova la sua residenza, quindi la sua pace, portando la sua pace, Padre.
Certamente, e poi non dimenticare proprio questo nome potentissimo, ricordiamo la festa del Santo Nome di Maria, proprio questa invocazione a questo nome potente di salvezza. Abbiamo ricordato Lepanto con Papa San Pio V, ma anche con il Beato XI, Innocenzo XI, con San Beato Marco d'Aviano. La difesa di Vienna dall'attacco dell'esercito turco, così che salvò proprio invocando la protezione della Beata Vergine Maria, il suo santissimo nome, e dopo fece dopo anche istituire la festa del santissimo nome di Maria, il Papa, il Beato Innocenzo XI, proprio per ricordare proprio questa vittoria. Quindi un nome potentissimo. E una santa carmelitana, Santa Maria Maddalena dei Pazzi, ebbe una bellissima visione. Questa santa vide in un'estasi una nave che era in alto mare e portava tutti i devoti della Madre di Dio. E la stessa Vergine Maria era di una luce brillante, vivida, come una stella, e fa faceva le veci di pilota, stando davanti alla nave, in poppa alla nave. E mentre c'erano delle violenti tempeste, conduceva in porto i suoi protetti. E ecco che Santa Maria Maddalena dei Pazzi ebbe questa spiegazione. Questa figura era la materna assistenza e la protezione del Santissimo Nome di Maria per tutti i suoi devoti. Quindi un nome santissimo, dolce, da invocare, come ci ricorda anche San Bernardino. E un'altra invocazione che vorrei condividere con te, Valeria, se sei d'accordo, sarebbe sulla Divina Maternità, Santa Madre di Dio, Santa Dei Genitrix, che è il secondo titolo con il quale nelle litanie noi lodiamo, invochiamo la Beata Vergine Maria, la Madre di Dio, la Theotokos, come ci ricordavi prima. L'annunzio dell'Arcangelo Gabriele che gli dà la chiama, la invita ad accettare questa missione che il Signore le vuole affidare, e la dignità della Madre di Dio, che pone Maria Santissima al di sopra di tutte le creature umane e angeliche. San Francesco di Sales scriveva che nessun serafino ha mai potuto dire a Gesù, Salvatore del mondo, tu sei mio figlio, o come tale, io ti amo come mio figlio. E né il Salvatore del mondo ha mai potuto dire ad altri, fuorché alla Vergine, tu sei mia madre. Però sei tutta mia perché sei la sola creatura a cui devo la mia nascita temporale, ci ricorda San Francesco di Sales. Quindi dire che Maria è madre di Dio è dire una dignità non solo sublime, ma inconcepibile, anzi unica, che non ammette altra dignità. San Bonaventura dice, afferma che le qualità di madre di Dio è l'ultimo sforzo dell'onnipotenza divina e della dignità infinita, come quella che solo esaurisce la potenza di Dio. Dirà che Dio poteva fare infiniti mondi più perfetti, ma non poteva fare una creatura più perfetta della Madonna come madre di Dio. Quindi, proprio per dire, sembra quasi che Dio abbia esaurito tutta la sua onnipotenza nel creare la Beata Vergine Maria e farla diventare madre di Dio, perché è la madre di un Dio infinito. San Tommaso, dottore angelico, sostiene la stessa tesi appoggiandosi alle parole dell'Arcangelo: la potenza dell'Altissimo ti adombrerà. E fa notare che la virtù è l'ultimo sforzo di una potenza. Quindi, dicendo l'Arcangelo Gabriele che la maternità di Maria sarebbe l'opera della virtù dell'Altissimo, ci fa intendere che Dio in questo fatto avrebbe operato con tutta la sua forza. Ed ecco ora che la Beata Vergine Maria disse nel Magnificat: il Signore ha fatto in me cose grandi, cose magnifiche. Feci potenza in braccio suo, operò in lei con tutta la forza della sua onnipotenza. Anche Sant'Alfonso, nelle Glorie di Maria, ha una finezza tutta sua, è tutta partenopea, Valerio, splendida. Dice: ma tu, per comprendere l'altezza a cui fu innalzata Maria Santissima, dovresti comprendere quanto sublime sia l'altezza e la grandezza di Dio. Quindi basterà solamente dire che Dio fece questa Vergine madre sua, per intendere che Dio non poté esaltarla più di quanta la esaltò. E un altro grande santo, San Tommaso da Villanova, faceva un riferimento, diceva: ma come mai i Vangeli sono un po', insomma, ci parlano di San Giovanni Battista e ci parlano di tante belle qualità di San Giovanni Battista, ci parlano della Maddalena anche lì, insomma, tante belle... e la Madonna ci parla così poco i Vangeli. Come mai? Beh, tanti altri motivi potremmo dire dopo che la Madonna aveva chiesto Vangeli, ma ce ne dice San Tommaso da Villanova uno molto bello, che mi è piaciuto molto, Valerio. Cosa vai cercando di più? Gli evangelisti dicono che lei è la madre di Dio, e quindi Maria, que natus es Jesus, ella è la madre di Dio, la madre di Gesù. Cosa puoi pretendere che dicano di più di questo? Cosa potevano dire più di questo? E come quindi l'hanno magnificata e glorificata come Dio l'ha voluta glorificare. Quindi dobbiamo notare che la divina maternità non è una dignità vuota, dicono gli autori spirituali, perché Dio non innalza nessuno ad alcuna dignità senza accompagnarlo a una corrispondenza di grazie. Quindi essere figli di Dio è lo stesso che avere la santità dovuta a tanta figliolanza. E l'essere la Madonna, Madre di Dio, è lo stesso che ella ha una santità degna, se possiamo dire in questo modo, di tanta maternità. Ecco questa ricchezza con cui la Madonna è innalzata in questa invocazione a Santa Dei Genitris. E anche quella che dovrebbe essere la venerazione che noi dovremmo dare alla Madre di Dio, la Beata Vergine Maria. Sia dovuta a questa venerazione come Mosè comandò che non si avvicinasse al roveto ardente, perché era un luogo santo, era santa la terra dove gli mettevi i piedi, togliti i sandali. Bene, quale rispetto non dovremmo avere noi di questa donna rivestita di sole, cioè di tutte le aureole della grazia, della gloria che abbiamo nella Beata Vergine Maria, Madre di Dio. Quindi come non dovrebbe bastare l'eternità per poterla lodare degnamente, non ti sembra, Valerio?
No, assolutamente, padre, perché appunto come osservava lei, il Signore ha posto tutta la sua virtù, tutta la grandezza infinita della sua estensione per produrre quindi la creazione della santità di Maria come sua madre. E, ecco, pensate a dove è arrivato l'amore di Dio, tanto a voler avere una madre e quindi a creare egli stesso una persona, una creatura per l'appunto, che potesse essere sua madre. E, è come un paradosso che ovviamente alla nostra ragione può sembrare incomprensibile, ma non per l'estensione infinita dell'amore, della luce, della virtù e della grazia di Dio. Quindi, seppur ovviamente la grandezza e della santità di Maria abbia dei limiti, perché è comunque creata, quindi è definita, ma provenendo invece da una virtù di grado infinito, quale quella di Dio, noi allo stesso modo non riusciremo mai a comprenderla fino in fondo, proprio come frutto e possiamo dire espressione, manifestazione nel finito di una realtà infinita che appunto risiede solamente in Dio ed è intimamente legata a lei. E allora possiamo cogliere, possiamo assaporare l'ineffabilità, la squisitezza, la levatura incommensurabile di questo mistero, perché, del quale poi siamo stati resi partecipi anche noi, perché voi pensate, il Signore, che è ovviamente Dio, il nostro Padre, di cui noi siamo divenuti figli adottivi, il nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha voluti come fratelli, come amici nel suo santo battesimo, ci ha donato quella che è la sua stessa madre. Quindi noi partecipiamo di questo beneficio infinito della stessa vita divina, proprio per il disegno di Dio che vuole elevarci alla contemplazione della beatitudine luminosa del paradiso. Ed è in questa nostra madre che noi troviamo la più grande dolcezza, la più grande tenerezza, la volontà unicamente del nostro vero bene, del nostro sommo bene, perché in Maria ovviamente non c'è mai condanna, non c'è mai un giudizio, possiamo dire, temerario, personale, perché lei è la regina anche dell'umiltà e in particolare la regina dell'amore materno, per cui come madre e come madre in Dio, lei ha per noi solamente questa specifica premura, quella di volerci procurare la salvezza, di portarci tutti con lei in paradiso. Ecco perché, allo stesso tempo, seppur coronata della beatitudine celeste più grande, non vuole provare, diciamo, vuole comunque mantenere quello stato di inquietudine fin tanto che tutti i suoi figli non sono poi con lei in paradiso. Ecco, vedete, proprio sono degli argomenti che è chiaro, non possono essere contenuti dalla capacità limitata della mente umana, ma possiamo, se non altro, scorgerne, coglierne la dolcezza, la delicatezza. E allora basterebbe anche soltanto la considerazione dell'amore materno e del suo infinito privilegio, possiamo dire, ad ispirarci la conversione, ad ispirarci il desiderio dell'amore di Dio. E perché davvero di fronte a questa, a quest'opera mirabile, a quest'opera eminente, esimia, ineffabile di Dio, quale cuore sarebbe così duro da rimanere immobile, possiamo dire, da non sciogliersi nella più soave commozione. Ecco, questo è il pensiero, padre, il sentimento che mi ispira alla considerazione della Divina Maternità di Maria Santissima.
Grazie Valerio. E negli ultimi minuti mi piacerebbe tanto adesso anche fare un'altra riflessione. E come subito dopo alla Santità, Santa Madre di Dio, Santa Dei Genitris, subito viene invocata come la Santa Vergine delle Vergini, la Santa Virgo Virginum, la Vergine di Maria Santissima. E la onoriamo nelle litanie come la Vergine delle Vergini, e questo titolo che è dato dalla Chiesa. E ci fa ravvisare in lei la più pura, la più grande fra le umane creature. E la verità dogmatica è chiaramente già nei concili, già confermata. E bello quella frase, il pensiero di San Cirillo d'Alessandria, dice, parlando della virginità di Maria Santissima, nel diventare madre, dice che la terra al principio del mondo, diciamo nella Genesi, essendo ancora intatta, non arata né seminata da alcuno, eppure al solo comando di Dio onnipotente produsse piante, fiori, frutti. E allo stesso modo Maria Santissima, rimanendo la Vergine, senza alcun umano concorso, ma solo per virtù dello Spirito Santo, divenne madre del Figlio di Dio. È molto molto chiaro questa definizione. E dopo intervengono anche i miracoli, quando ad esempio mi piace ricordare quello del Beato Egidio. C'era un frate predicatore domenicano, che aveva delle difficoltà sul pensiero della virginità perpetua di Maria Santissima, aveva dei dubbi, insomma, non riusciva a conciliare questo miracolo e andò a chiedere, sapendo il Beato Egidio di Assisi, compagno di San Francesco, grande mistico, un'anima molto semplice, ma grande dotto, illuminato dallo Spirito Santo. E andò proprio per chiedere di essere sciolto da questi dubbi perché comprendeva che era una verità la virginità perpetua, ma non riusciva a conciliare. Il Beato Egidio, illuminato dallo Spirito Santo, comprese chi stava arrivando, quali erano i suoi dubbi, gli andò incontro e senza che questo frate domenicano gli disse niente, rivolse parola, col bastone batté a terra e disse: frate predicatore, ricordati che la Madonna è vergine prima del parto. Batte a terra il bastone e spunta un ciglio. Poi, frate predicatore, ricordati che la Madonna è vergine durante il parto. Pum, batte il bastone a terra e cresce un altro ciglio, spunta da terra. Frate predicatore, ricordati che la Beata Vergine Maria è sempre vergine anche dopo il parto. Batte il bastone a terra e spunta un terzo giglio bianco candidissimo come gli altri due. E con questo miracolo, così si convinse di questa verità di fede, così, penso che chiaramente non dovrebbero servire per noi miracoli, basta già sapere, come una verità di fede è un grande dono e privilegio che Dio ha voluto dare alla Beata Vergine Maria. Non ti sembra, Valerio?
Naturalmente, padre, perché la verginità va a manifestare quella che è l'esimia purezza di Maria Santissima, la quale non poteva essere in alcun modo violata o ridotta proprio per la sua qualità di creatura, suprema, somma, elevata al di sopra di tutte le creature e la più intimamente unita e corrispondente alla volontà e all'amore di Dio, quindi tutta sua per l'eternità, quindi nel passato, nel presente e nel futuro. Per questo motivo poi si realizza quindi anche corporalmente la verginità di Maria Santissima, ma anche perché non sarebbe potuto essere diversamente co così, cioè non c'è, dico, non sarebbe potuto essere avvenire nulla di diverso, perché chiaramente Dio ha voluto incarnarsi per quindi soffrire, morire in croce per noi, per riparare le conseguenze del peccato originale sulla natura umana, e quindi non avrebbe potuto farlo in un modo che in qualche modo potesse ricollegarsi o derivare anche da quelle stesse conseguenze, quindi quali anche, come anche la perdita della verginità, perché è chiaro il parto doloroso, quindi in questo senso, come non fu quello della Santa Vergine, a tutti gli effetti un risultato, un prodotto del peccato originale, una delle conseguenze del peccato originale. Invece no, il Signore Gesù venne nel mondo come la luce, attraversando il corpo di Maria Santissima, proprio come la luce attraversa il vetro di una finestra senza romperlo. Quindi negare questo, potremmo dire a tutti gli effetti, quindi negare la perpetua verginità di Maria e quindi la sua qualità di madre di Dio incarnato, significa negare la stessa incarnazione, quindi negare Gesù Cristo e negare Dio, negare la stessa condizione di Dio secondo la verità assoluta e universale rivelata dal Signore. Quindi è normale che è praticamente doveroso anche invocare la Santa Vergine Maria come la Vergine di tutte le Vergini, possiamo dire l'espressione stessa, della virtù, della verginità, l'espressione stessa, la personificazione della purezza, proprio in virtù della sua, purezza rispetto al peccato originale, come lei è nella sua persona la stessa Immacolata Concezione, cioè concepimento privo del peccato originale, così allo stesso modo è la purezza fatta persona. E allora, come diceva lei, padre, vergine prima, durante e dopo la nascita del Signore Gesù. Beh, penso, cari radioascoltatori, che Possiamo allora fermarci per questa prima puntata del ciclo dedicato alle litanie lauretane alla Santissima Vergine Maria. E naturalmente vi diamo appuntamento alla prossima settimana per la seconda puntata e nel frattempo vi auguriamo un buon e santo mese di maggio nella recita quotidiana del Santo Rosario, delle litanie lauretane, dell'affidamento intimo e ovviamente con un buon proseguimento con la programmazione della Radio Buon Consiglio. Che il Signore vi benedica e la Santa Vergine Regina del Rosario vi custodisca sempre per la vita eterna. A presto, Ave Maria.